di un evento molto misterioso. Stefano Cucchi aveva 31 anni, viveva a Tor Pignatale, faceva il geometra insieme ai suoi familiari in uno studio con suo padre e con sua sorella. Succede questo, viene arrestato in circostanze che quando io ho scritto l'articolo erano ancora sconosciute alla famiglia. Era giovedì della scorsa settimana, quindi 10 giorni fa, viene arrestato nella notte tra il 16 e il 17 o tra il 15 e il 16, adesso dovete perdonarmi ma non ho sotto mano le carte, comunque era la notte tra il giovedì e il venerdì. Viene arrestato nel quartiere Appio Claudio e trovato in possesso di una certa quantità di sostanze. Anche qui la specifica di questa quantità non era ancora nota alla famiglia, perché le carte ancora non venivano sbloccate dai legali. Appena arrestato viene accompagnato a casa, perché i carabinieri vogliono perquisirgli la stanza, solo la sua stanza, di tutto l'appartamento dei genitori. Una perquisizione abbastanza veloce, il tempo però sufficiente per la sua famiglia di guardare che Stefano è pulito in faccia, non ha segni, cammina sulle sue gambe, verosimilmente sta bene, sta molto imbarazzato per la circostanza in cui si trova. La famiglia non è abituata a episodi di questo genere, quindi questa storia vedrà molti episodi, diciamo, molte mosse dei familiari con una buona dose di ingenuità, come per esempio la sera del sabato, la mattina del venerdì, quindi il giorno successivo, c'è un'udienza per direttissima. In questa udienza Stefano si presenta con gli occhi neri, con il viso gonfio. Il padre nota, è sicuro che quelli sono segni che non sono assolutamente normali, potremmo dire botte. Sicuramente questo è il sospetto sia dei familiari sia di chiunque si avvicini in qualche maniera a questa storia, sia del medico che ha effettuato l'autopsia, che non ha potuto fare a meno di dire che il corpo, il viso di Stefano Cucchi aveva degli ematomi di origine traumatica sul volto. Per dirla con le parole di sua sorella Ilaria, che ho accompagnato all'obitorio per alcune ore in attesa del primo esame macroscopico dell'autopsia, aveva un occhio pesto e un altro fuori dalle orbite, aveva la mascella fuori posto, il viso era nero, lei dice come bruciato. Quindi il venerdì mattina succede questo, l'udienza viene frettolosamente rimandata alla metà del mese di novembre. Stefano torna a Regina Coeli, il sabato sera arriva a casa Cucchi la notizia che era stato ricoverato al pronto soccorso del Fate Bene Fratelli, cioè dell'ospedale dell'isola di Berina che è vicinissimo a Regina Coeli. Invece si scoprirà che Stefano è al reparto penitenziario dell'ospedale Pertini, dove la famiglia riesce ad arrivare, ma gli viene spiegato appunto che quello è un carcere a tutti gli effetti e che per vedere il figlio c'è bisogno di un permesso del giudice. Anche qui si perdono momenti preziosi, o forse glieli fanno perdere questi momenti preziosi. Tutto ciò si spera sia oggetto dell'indagine in corso. Quindi mentre la famiglia fa la spola con Piazzale Clodio per cercare di capire in che maniera si riesca a poter vedere il figlio, e senza ottenere mai nessun tipo di informazione dal personale medico, dal personale di polizia che è in questo reparto penitenziario, la famiglia viene semplicemente a sapere che suo figlio è tranquillo, che passa quasi tutto il tempo sotto un lenzuolo. Sembra che sia stato visitato da una volontaria che probabilmente per conto di un gruppo collegato alla Caritas, fa servizio nell'ospedale carcerario del Pertini, e si arriva quindi al mercoledì, quando finalmente i genitori hanno un permesso per il giovedì pomeriggio, ma la notte all'alba del giovedì Stefano muore. È una tragedia, la famiglia cerca di vedere il corpo all'obitorio, glielo consentiranno per alcuni istanti e lo potranno vedere soltanto dal vetro divisorio. C'è appunto questo volto nero, quasi bruciato, possiamo dire sfigurato dalle botte. La lunghissima autopsia, quasi 5 ore, che è stata effettuata venerdì notte, conferma 2 vertebre rotte, una sacrale e una lombare, e non sono vicine, sono in punti diversi della schiena. I medici interpellati da Liberazione hanno smentito che con delle fratture così si potesse camminare, quindi c'è il dubbio molto forte che quelle vertebre si siano rotte nei momenti, nel tempo precedente all'arresto, quindi in fasi diverse dall'arresto e dalla detenzione di Stefano Cucchi. Ma il mistero rimane, perché né le vertebre, perché sono vertebre basse, sono lontane dal cuore e dai polmoni, né le lesioni traumatiche per ora con il materiale che abbiamo a disposizione spiegherebbero di per sé il decesso del ragazzo, che era comunque esilissimo, magro. Ci sono delle ombre anche sulla gestione delle prime fasi dopo l'arresto. Stefano è stato arrestato con un suo amico che i carabinieri avrebbero descritto come l'assuntore, mentre invece Stefano sarebbe stato lo spacciatore di quelle sostanze. Sembra che questo amico di Stefano invece voglia negare, voglia ritrattare questa immagine, per cui anche, diciamo, la storia dello spaccio è una storia che va ancora tutta provata, e comunque restano questi segni di violenza sul corpo del ragazzo, che non possono essere spiegati neanche con la vita carceraria, visto che una persona arrestata generalmente passa le prime fasi in isolamento e in un reparto di Regina Coeli, che dovrebbe essere, visto che era la prima volta che entrava in carcere, un reparto che, diciamo, dovrebbe essere più sicuro per appunto chi non è abbastanza avvezzo a esperienze di detenzione. Restano quindi un mare di domande. C'è la consueta opacità con cui le istituzioni separate gestiscono la vita e la sicurezza delle persone detenute. Ci sono tante domande che cercheremo di quantomeno di porre correttamente, poi magari anche di trovare alcune risposte. Intanto alle 2:30 di oggi in una chiesa di Torpignattare ci saranno i funerali di questo ragazzo.
Senti Checchino, tu insomma, hai descritto tutto quello che agli atti finora, quello, diciamo, che lascia sconcertati, insomma, chi ascolta questa storia magari per la prima volta, è però tutto il contesto, che è spaventoso, nel senso che si dà l'idea che qualsiasi cosa sia successa è relazionata anche con altri livelli che in qualche modo la prima cosa che fanno è cercare di coprire quello che succede, qualsiasi cosa succede, o comunque, insomma, di stornare l'attenzione. Penso alla questione del corpo che non è stato fatto vedere, penso
sì, un'altra delle, appunto, degli elementi che ci fa salire i dubbi è questo, che alla famiglia è stato proibito dal PM di effettuare delle riprese video e fotografiche autonome da quelle che avrebbe comunque svolto il consulente del PM. Adesso alla luce di anche che ne so del processo Aldrovandi, no? Nel corso del quale molte foto del corpo di Federico sono state tenute nascoste per molto tempo e quindi sono entrate in possesso di chi stava svolgendo le indagini soltanto in momenti successivi, questo è sicuramente un elemento che ci fa riflettere. Dopodiché, se vogliamo proprio fare un parallelo, a me viene in mente più il caso di Aldo. Pronto, ci siamo?
Sì, 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 ci sei.
Scusate, sì. Ma... quindi viene in mente la storia di Aldo Bianzino. Aldo Bianzino arrestato anche lui per detenzione di sostanze di alcune piante di marijuana in provincia di Perugia. Poche ore dopo il suo arresto viene trovato morto con degli evidenti segni di violenza addosso. Lì una delle ipotesi che vennero fatte fu che il livello di violenza era sfuggito di mano a chi lo interrogava, probabilmente perché non era soddisfatto dalle risposte di Bianzino, che era un ebanista tranquillo, noi diremmo un fricchettone che tranquillamente faceva il suo lavoro di ebanista e suonava e ogni tanto si faceva le sue canne, insomma. Evidentemente chi lo ha interrogato evidentemente non si può dire, l'ipotesi che venne fatta allora è che forse chi l'ha interrogato non era soddisfatto di questo quadro che non spiegava l'operazione di polizia molto anche lì molto violenta, e quel livello di violenza sarebbe cresciuto ancora e sarebbe sfuggito di mano fino a rubare la vita a un ragazzo di, aveva 44 anni se non ricordo male, Aldo Bianzino. Adesso qui noi abbiamo un ragazzo magrissimo, 31 anni, alto 1,60, forse pesava a malapena 50 kg e anche qui abbiamo degli evidenti segni di violenza e c'è bisogno di risposte oneste, tempestive e sicure da parte di chi aveva la responsabilità della sua vita in quel momento.
Senti, un'ultima cosa, diciamo sempre parlando di ipotesi, l'ipotesi che possiamo fare noi però è anche che evidentemente all'interno delle procedure di traduzione, di interrogatorio, è probabilmente previsto un uso di forme di coercizione che legalmente non dovrebbero esserci, però poi nella pratica vengono utilizzate tranquillamente.
Beh, questo è sicuramente il dubbio, ed è un dubbio suffragato dalla nostra esperienza degli ultimi 30, 40 anni, 50 anni, voglio dire, c'è un livello di arbitrarietà nell'uso della violenza e noi riscontriamo in quasi tutti i comportamenti di polizia, diciamo sia quelli pubblici sia quelli che avvengono, anzi soprattutto in quelli che avvengono dietro le porte di una cella, della polizia o delle polizie, insomma, in qualche maniera. Per cui adesso ti ripeto, soprattutto per radio pubblicamente, magari azzardare delle ipotesi è sicuramente arbitrario, forse compromettente, forse dannoso per la battaglia che vogliamo fare. Io credo che invece si possa porre con forza una domanda, no? Cose del genere non dovrebbero succedere e se succedono dovrebbero avere delle spiegazioni plausibili, serie, dovrebbero recuperare immediatamente dei livelli di trasparenza e di garanzia che vengono negati sistematicamente alla popolazione detenuta.
Assolutamente. Io prima di salutarti, poi vorrei far tornare alla mente di chi ci ascolta anche un altro caso molto simile che ha avuto come protagonista un ragazzo rumeno pochi giorni fa in un altro carcere della penisola. Qui in questo caso si è parlato di malore successivo all'ingestione di alcuni farmaci che erano stati dati a questo ragazzo dall'infermeria del carcere in cui era rinchiuso. Fatto sta, insomma, che questo è entrato.
In realtà c'è un interrogativo maggiore che viene dalla lettura degli scarni dispacci di agenzia che sono arrivati da Montecatini.
Sì, Montecatini,
la descrizione è molto inquietante, perché viene arrestato questo rumeno perché ha aggredito la sua fidanzata, insomma, per carità, probabilmente c'erano tutti gli estremi per arrestare un maschio che esercitava una violenza fisica o psicologica su una donna. Il problema è che la scena che viene riferita del suo comportamento in caserma è una scena che ci fa pensare molto, no? Perché viene detto che lui faceva con dei continui atti di autolesionismo, sbattendo ripetutamente la testa sul pavimento e sulle pareti della caserma. Una scena che noi abbiamo sentito ripetere molto spesso, specialmente in episodi che poi si sono rivelati di tutt'altro segno.
E quindi, insomma, anche qui diciamo non c'è molto da aggiungere. Va bene, Checchino, noi ti ringraziamo moltissimo e niente, crediamo che questa storia, così come le altre precedenti che hai citato, avranno bisogno di tutta la nostra attenzione, tutta la nostra intelligenza. Nel frattempo, insomma, l'unica cosa che possiamo fare è, insomma, ricordare che quest'oggi comunque ci saranno dei funerali di un ragazzo che è morto giovanissimo, e questo è la conclusione.
Buon ascolto. Grazie. Ciao.